Buongiorno a tutti, io sono Chiara e bentornati a Dalla Cina col Furgone. Qui con me c'è ancora Melania.
Buongiorno a tutti o buonasera, dipende da quando ascolterete il podcast.
Ciao Mela. E oggi vogliamo discostarci dagli argomenti di cui abbiamo parlato finora e parlare di Hong Kong.
Cosa c'entra Hong Kong, o perlomeno qual è la relazione fra Hong Kong e Pechino? Una relazione che dura oramai quasi 20, più di 25 anni.
Hanno festeggiato a luglio di quest'anno, il 1 luglio, i 25 anni dalla restituzione. Hong Kong è stato ceduto al Regno Unito nel 1842, fine della prima guerra dell'oppio. Poi nel 1860 è stata fatta un'ulteriore concessione territoriale al Regno Unito, sempre nella zona di Hong Kong, quindi pian piano i territori britannici in zona a sud sono cresciuti, e poi gli ultimi, quelli che sono chiamati i territori esterni, sono stati dati in affitto dal 1898 al 1997, anno in cui sono tornati. 1 luglio, anniversario della restituzione, 1 luglio 2022 c'è stato l'anniversario dei 25 anni, per cui Xi Jinping è andato ad Hong Kong a festeggiare l'anniversario e ha colto l'occasione per inaugurare il mandato di John Lee come Chief Executive, che è il ruolo più alto nel governo di questa città, che ha uno statuto un po' tutto suo.
Ok, e quindi Hong Kong si può definire, cioè si può definire una democrazia o è ancora sotto, o sarà sotto le grinfie di Xi Jinping?
Allora, Xi Jinping, tanto per cominciare, dissentirebbe molto fortemente sull'uso del termine grinfie. Hong Kong
Giusto.
è tornata a casa, allo stato a cui appartiene.
Giusto.
Bene, smettendo di fare l'avvocato di Xi Jinping, che certamente non ne ha bisogno, allora, Hong Kong doveva seguire il metodo un paese, due sistemi. Quindi Hong Kong è parte della Repubblica Popolare Cinese, segue le indicazioni di Pechino per quel che riguarda la politica estera. Sulla politica interna ha formalmente molta autonomia. Quindi ha una Basic Law che funge da Costituzione e la Criminal Justice e la Civic Justice, quindi il codice penale e civile, sono basati su quelli sulla Common Law britannica. Okay, questo perché appunto dal 1860 è stata una colonia britannica, c'era un rappresentante della regina Vittoria prima e poi di tutti gli altri che sono seguiti. Il sistema in teoria doveva restare. Hong Kong è importantissima, è sempre stata sotto gli occhi di tutti, non solo per il suo ruolo come centro finanziario, negli anni è stata la porta cinese sul mondo, ma anche perché era il modello con cui si pensava che Taiwan sarebbe potuta essere integrata nel mainland cinese. Dopo poi gli eventi degli ultimi anni, quindi dal 2014 ad oggi, quando c'è stata prima la rivoluzione degli ombrelli, non so se ve la ricordate, quelli con l'ombrello giallo, seduti per strada da Hong Kong con i cartelli che dicevano Occupy Central, da allora in poi Taiwan ha guardato ad Hong Kong con sempre più apprensione, perché ha visto un po' il naufragare di quelle che erano le promesse di Pechino.
Ok, io ad esempio mi ricordo di questi ombrelli gialli, effettivamente, non mi ricordo poi alla fine come si sia conclusa nel 2014 questa protesta.
Male per i manifestanti. A Hong Kong le proteste si sono concluse sempre malissimo per i manifestanti scusate, e ad ogni giro di manifestazione, in realtà, il crackdown da parte del governo centrale è stato sempre più forte. La prima manifestazione, che è quella del movimento degli ombrelli, è nata dopo la decisione del comitato permanente del Congresso nazionale, quindi quello che funge un po' da, non so, Consiglio dei Ministri, insomma, il secondo organo più potente nel governo, di Hong Kong di effettuare uno screening preselettivo dei candidati alle elezioni di Chief Executive. Il Chief Executive, che come abbiamo già detto è la carica massima, avrebbe in teoria il compito di mediare tra gli interessi di Pechino e gli interessi di Hong Kong, che proprio perché hanno avuto per più di 50 anni una vita così separata, a volte sono molto lontani l'uno dall'altro. Comunque fino al 97 Hong Kong è stata sotto l'influenza britannica, invece Pechino e il mainland cinese hanno seguito un altro corso. E è molto difficile mediare tra queste due differenze, però almeno in teoria il chief executive doveva essere super partes. Con questa legge l'ufficialità, l'imparzialità ufficiale sarebbe davvero venuta meno. E quindi nel 2014 le manifestazioni partirono dagli studenti che chiesero un vero suffragio universale, quindi chiedevano di smantellare il sistema per cui la scelta delle più alte cariche ricade su un comitato elettivo e per cui i membri del governo di Hong Kong sono solo in parte eletti dai cittadini. E si unirono poi i professori e moltissimi movimenti che generalmente aderivano al principio di disobbedienza civile non violenta. Come sempre però, quando le situazioni tendono a salire di tensione, no? Sale la tensione, a un certo punto c'è qualcuno che cede alle provocazioni e quindi alcuni membri del gruppo radicale Civic Passion fecero irruzione negli edifici del comitato legislativo e dopo questo la protesta si spense, venne dispersa e diversi gruppi di attivisti da quel momento in poi riferirono di essere vittima degli atti persecutori simili a quelli che subiscono normalmente gli attivisti nel mainland cinese. Quindi fino a quel momento Hong Kong aveva garantito una certa libertà agli attivisti, non solo a loro, anche a artisti, a tutti quelli che per un motivo o nell'altro nel mainland hanno una certa difficoltà
ad esprimersi,
esatto. Per esempio moltissimi giornali in controtendenza con quelle che sono le direttive del partito centrale stavano ad Hong Kong, diciamo stavano perché l'ultimo, che era l'Apple Daily, ha chiuso proprio quest'estate.
Sì. In realtà Pechino in un certo senso ragiona in questo modo. Dispone delle leggi elettorali, chiamiamole leggi elettorali, per poter mettere i suoi capetti all'interno della politica loro, oppure lo fa attraverso leggi per la sicurezza, come se insomma servisse sicurezza ad Hong Kong. E mi pare che anche un'altra di queste proteste è stata proprio
per la security law. E qui però c'è una c'è una piccola parentesi che mi sento di fare. Se noi andiamo in Cina, io mi ricordo quando ero, insomma, che con qualche studente cinese ogni tanto riuscivo anche a parlare di queste cose. Se tu lo chiedi a loro pensano di vivere in una democrazia, perché alle elezioni dei loro comitati cittadini, comitati di quartiere,
partecipano,
certo. Loro hanno i comitati di quartiere, nei comitati di quartiere le persone vengono elette e si fanno sentire. È importante avere una buona review da parte dei comitati di quartiere. E per quel che riguarda la forte sensibilità alla sicurezza nazionale, che a noi sembra molto un pretesto di quelli così palesi che ti viene da dire «Beh, però se mi vuoi mentire, ti prego, almeno impegnati». Per loro non è una cosa così lontana dalla plausibilità. E questo perché noi ci dimentichiamo sempre che la loro eredità storica è molto diversa dalla nostra. La Cina, prima di essere riunificata dal Partito Comunista Cinese, che ha vinto una guerra civile sanguinosissima, orribile, violentissima, è stata divisa per più di 100 anni. È stata divisa tra potenze straniere, signorotti della guerra, funzionari locali che riuscivano ad ammassare abbastanza potere e influenza e a difenderlo. Quindi per loro lo spettro del disordine civile non è uno spauracchio inventato, è uno spettro vero. Mm-hmm. Detto questo, sì.
Mi cioè, abusano poi.
Detto questo, sì, diciamo che...
Non sempre.
Gli standard, l'opinione occidentale e l'opinione del Partito Comunista Cinese sono molto molto diverse. C'è stata in realtà prima della Security Law una seconda ondata di proteste che ha dato il là, diciamo, ha dato l'occasione per proporre questa legge. La seconda ondata di proteste è stata innescata dalla proposta di una nuova legge sull'estradizione. E ufficialmente i criminali che vengono sospettati, accusati, processati a Macao e ad Hong Kong, non possono essere trasferiti sul mainland cinese. Quindi loro sono cittadini di Hong Kong processati ad Hong Kong secondo la legge di Hong Kong.
Mm-hmm.
E se questa legge fosse stata approvata, sarebbe stato possibile trasferire i criminali sul mainland, escludendoli quindi dall'applicazione delle leggi esistenti ad Hong Kong. Gli effetti dannosi di questa legge sulle salvaguardie esistenti alle libertà nella regione erano ciò che preoccupava tutti i manifestanti, e quindi migliaia di persone protestarono di nuovo e chiesero le dimissioni di Carrie Lam, allora la chief executive. Il 15 giugno del 2019 il disegno di legge fu sospeso, però le manifestazioni non si fermarono lì, perché forti di questa vittoria, quindi resi più spavaldi, più sicuri, chiesero nuove concessioni, tra cui anche il licenziamento di Carrie Lam e anche di nuovo il suffragio universale per l'elezione del consiglio legislativo, che era la stessa cosa che avevano chiesto nel 2014.
Mm-hmm.
A questo giro le proteste vengono fermate dallo scoppio della pandemia di Covid-19, pandemia che in Cina è stata affrontata con la politica zero Covid, per cui basta avere un solo caso in un quartiere, per cui tutto viene di nuovo chiuso, si sta in casa, non si esce, una persona che risulta negativa ai test esce per famiglia, si esce a giorni alterni, quindi se io sul condominio ho il lato destro e il lato sinistro, nel giorno A esce un rappresentante per famiglia del lato destro e nel giorno B un rappresentante per famiglia del lato sinistro. Adesso sono di nuovo usciti video di proteste, ma questa primavera c'erano a Shanghai, è davvero un sistema pesante, cioè noi ci siamo lamentati dei nostri lockdown, ma il nostro lockdown è stato molto più leggero di quello cinese. Ecco, in questa situazione dove davvero la Cina era sigillata, viene proposta la National Security Law, che viene poi ratificata, e questa legge equipara gli atti di protesta contro il governo cinese ad atti di terrorismo, che ricevono la pena massima. Il suo promotore è quello che ha preso il posto di Carrie Lam, John Lee, che è diventato chief executive il 6 maggio di quest'anno, e il 1 luglio, anniversario dei 25 anni della restituzione di Hong Kong alla madre patria, ha avuto la sua bellissima cerimonia di insegnamento ufficiale con tanto di benedizione del leader massimo, certo, Xi Jinping.
Beh, ad oggi John Lee, ovviamente sono passati neanche circa 3 mesi, insomma luglio, quasi tre, e è stato accolto in maniera esaltante da Hong Kong, o ci sono state delle resistenze?
Ufficialmente, ufficiosamente.
Ufficiosamente, allora, qua.
Ufficialmente è stato uno squillare di trompe celesti e cori degli angeli. Ufficiosamente molte poche persone in realtà sono poi andate a votare per le elezioni, e più di un osservatore esterno ha registrato dichiarazioni di un animo molto sobrio, molto poco ottimista. Ecco, da quando è entrata in vigore la National Security Law, tutti i giornali che la stampa estera riteneva affidabili, quindi tutti i giornali non collegati alle direttive del partito, okay, sono stati chiusi, e moltissimi anche organizzazioni non governative, organizzazioni per i diritti civili hanno lasciato ad Hong Kong. Di fatto resistono solo gli ambientalisti, perché l'ambientalismo in Cina è popolarissimo. L'ambientalismo in Cina è popolarissimo, la Cina è uno dei più grandi produttori di energia verde. L'ambiente è una di quelle cose su cui tutti sono d'accordo, almeno lì. E quindi, insomma, chi fa attivismo per l'ambiente in Cina può fare attivismo, ha molti, molti, molti meno problemi di chi fa attivismo per i diritti civili o i diritti delle donne, ecco. E, in realtà John Lee si è presentato con un programma che prevedeva due pilastri, ripresa economica e sicurezza. Di nuovo questa idea ingranata, no, è proprio una cosa ingranata, ok? Per cui non ci può essere crescita economica senza stabilità e stabilità per le persone, che in realtà di base non è
anche vero,
è un ragionamento
è anche vero.
Sensato, ok? Proviamo a pensare noi a metterci a fare impresa con le bande che scorrazzano libere per le nostre città, nessuno che ci difende, un giorno vengono a romperci la vetrina, un giorno vengono a picchiarci, un giorno vanno dal nostro vicino, ok?
Cioè, no, è vero che ci sia una sicurezza ad alti livelli, le ragazze possono andare a correre la sera in giro per i parchi e non vengono...
Allora, io qui parlo della mia esperienza, sia a Pechino che io soffro, faccio fatica a dormire, quindi spesso di notte mi sveglio, magari vado a farmi lì andavo a farmi le passeggiatine di notte e non mi guardava, no, la gente c'era, non mi guardava nessuno. Ora, sono sicuramente in quanto palesemente occidentale, perché sono così pallida che brillo al buio e se mi mettono in controluce mi fanno le radiografie. Sicuramente sicuramente il fatto di essere occidentale, o anche di banalmente non capire proprio benissimo il dialetto, ecco, i primi di Hangzhou, i primi tempi in cui ero lì, per cui ero sempre sicuramente era un buon indicatore del fatto che io non fossi una locale, e non voglio dire che in questi casi essere stranieri non aiuti ad avere un trattamento di favore, che non è una bella cosa, però succede. Però insomma, io in Cina mi sono sempre sentita al sicuro. Sì. Poi, statistiche alla mano, c'è una grande diversità su come vengono trattate le donne nei diversi punti della Cina. Sicuramente non è un paese particolarmente progressista o femminista, però insomma io lì mi sono, su questo devo dire che mi sono sempre sentita al sicuro. E di nuovo, ma tornando a quello che era il vero spettro della sicurezza, più che la sicurezza di me singola, che certo, è la mia esperienza personale e certamente non ha valenza universale, è solo un episodio aneddotico, c'è il fatto che quando noi parliamo di sicurezza pensiamo a il duce che parla dal balcone e promette le cose. Quando loro parlano di sicurezza pensano al fatto che meno di 100 anni fa, perché la guerra civile è finita nel 49, che fino al 49 il loro paese è stato in guerra con qualcuno, in guerra civile, diviso all'interno con un altissimo tasso di violenza. C'è questo diverso spettro storico che ci portiamo dietro, cioè è come, non so, la Russia di Putin. L'Europa occidentale sembra essersi svegliata recentemente sul fatto che Putin ha molte meno remore di noi a dare un esercito, ma se i paesi dell'est Europa, quanto tempo è che lo dicono? Perché nella loro memoria storica, cioè, la propensione russa all'uso della forza è una cosa ancora viva. Non possiamo mai dimenticare quella che è la storia delle persone di cui stiamo parlando, no?
Sì.
Comunque, tornando a John Lee. John Lee proponeva la sicurezza e la riapertura economica. Questo perché le politiche zero Covid hanno mietuto una vittima più che illustre, che è la crescita economica cinese, che per quanto cresca ha subito i rallentamenti del lockdown. Pensiamo a tutti i problemi di approvvigionamento che abbiamo avuto noi in Europa. Tutti questi problemi di approvvigionamento hanno la loro radice nel fatto che le merci passano tutte dai porti cinesi. Se la città portuale cinese del caso è chiusa perché c'è un lockdown, perché c'è un caso di Covid e la gente non va a lavorare, nessuno entra e nessuno esce, ma nessuna merce entra o esce. E questa cosa si è fatta sentire sull'economia cinese, ad Hong Kong particolarmente, perché poi Hong Kong lavora praticamente solo con l'estero, è l'hub finanziario del paese, anche se appunto questo suo status di hub finanziario per eccellenza, di importanza, è sempre stata un po' una freccia all'arco nella faretra dei movimenti più indipendentisti di Hong Kong, quindi si sta cercando di rendere tutta la zona anche di Shanghai, di Shenzhen, più integrata nel sistema finanziario internazionale proprio per togliere ad Hong Kong un po' di quella sua aurea di invincibilità, di specialità, di essere speciale. E però loro hanno sofferto molto più di altre zone, in realtà, questa cosa. E anche adesso, un paio di settimane fa, era uscita la notizia su Bloomberg Politics, dove si commentava il lockdown a Chengdu, la città dove ci sono i panda. Quella bellissima.
Ok,
Chengdu è bellissima, panda e sale da tè, è praticamente il paradiso. E che i voli per la Cina sono ancora ai minimi storici e quest'anno sono addirittura più bassi dell'anno scorso. Per una città che vive di persone che vengono dall'estero a fare cose, che partono per l'estero per fare cose, è spaventoso. Gli hotel che erano, sono hotel 5 stelle bellissimi, abituati a ricevere un sacco di persone, vengono usati per l'isolamento Covid. E Hong Kong ha bisogno di ripartire e John Lee si è presentato con questo programma che comunque pare stia portando avanti, perché è uscita proprio questa settimana e guarda caso il tempismo magico, a 2 settimane prima del 20° congresso del Partito Comunista Cinese, che per chi non lo sapesse è il ballo delle debuttanti, è l'occasione sociale. Se conti, sei invitato al congresso, e se conti ancora di più, dal congresso esci con una carica. Quindi chi vuole farcela deve arrivare lì. Quindi, guarda caso, a Hong Kong stanno cominciando piano piano ad allentare le norme. Insomma, si sta parlando di un ritorno quasi alla normalità.
Quindi, insomma, male sicuramente non per adesso, a livello di sicurezza per il Covid, quantomeno, e di ripresa economica, non sta...
Ci sta provando. Ci sta lavorando, insomma, e sta sicuramente tenendo fede a quello che ha detto, ecco, perché se sul fatto che la National Security Law venisse applicata nessuno ha mai avuto dei dubbi, tra l'altro è una sua creatura la National Security Law, l'ha proposta lui, l'ha ideata lui, ha fatto campagna lui, e addirittura è il motivo per cui Xi Jinping lo ha definito un uomo dalla risolutezza fuori dal comune, un uomo capace di prendersi le sue responsabilità. Lui, nessuno aveva dubbi sul fatto che avrebbe vinto, perché Xi Jinping lo ha incensato
in un modo,
cioè, proprio tutte e due, non la mano sul fuoco, due mani sul fuoco e anche un occhio, proprio per andarci sul sicuro. Certo è che la sua elezione non è stata troppo gradita all'estero, ecco. Joseph Borrell, che è l'attuale alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, per esempio, ha commentato molto negativamente, ma infatti ce l'abbiamo qui, se volete anche lo leggiamo. Lui ha dichiarato: l'Unione Europea deplora questa violazione dei principi della democrazia e del pluralismo in un'elezione che ha visto un'ulteriore riduzione dei seggi eletti direttamente dai cittadini e una maggiore pressione nei confronti della società civile, che trova riscontro nello scioglimento della Hong Kong Confederation of Trade Unions, la Hong Kong Alliance Support of Patriotic Democratic Movements, lista con altre, la lista poi procede, ci sono anche la Hong Kong Alliance Support of Patriotic Democratic Movements of China, la China Human Rights Lawyers Concern Group, la Hong Kong Professional Teachers Union, il Civil Human Rights Front e anche la chiusura dell'ufficio di Amnesty International. E nello stesso documento, eccola qua, Borrell dice anche che questa elezione, combinata con la pressione sulla società civile, è un ulteriore passo verso la distruzione della formula un paese, due sistemi. E le parole di Borrell riassumono quelli che sono stati i commenti di tutto il mondo occidentale.
Sì, tra l'altro anche un commento da parte di Taiwan.
Sì,
è stato...
Su Tsen Chang, che è il presidente, ha commentato che la libertà è svanita da Hong Kong e che il governo ha disatteso la promessa di 50 anni senza cambiamenti.
Sì.
Perché proprio per facilitare la transizione dalla vita sotto il Regno Unito alla vita sotto il Partito Comunista Cinese, c'è stato un memorandum siglato proprio dal governo di Sua Maestà, defunta regina Elisabetta, e il governo cinese, per cui si impegnavano a 50 anni senza cambiamenti. In realtà 25 anni dopo i cambiamenti per Hong Kong sono stati enormi.
Come mai c'è stata questa velocità? Cioè, perché hanno, secondo te, ha influito anche
la decrescita economica dovuta al Covid, o questa cosa già dal 2014 andava avanti e quindi poi...
Allora, era sicuramente per me era sicuramente nei progetti del governo centrale, perché una cosa che noto spesso leggendo dell'atteggiamento del Partito Comunista Cinese nei confronti di tutte quelle che sono le minoranze ideologiche, mm-hmm. è il fatto che tutto ciò che può costituire una fonte di lealtà alternativa sì. viene meno. È un po' lo stesso atteggiamento che avevano, non so, gli antichi romani nei confronti dei cristiani. Quando sono comparsi i cristiani, il problema dei romani non era tanto il fatto che questi avessero una religione a parte, ok? Perché l'impero romano era politeista, c'era spazio per tutti, ok? Era il fatto che loro avessero questa religione di stampo messianico mm-hmm. e che andava a cozzare con l'ideale dell'imperatore. E se noi guardiamo alla Cina moderna, lo stesso Partito Comunista Cinese ha un'impronta che possiamo in qualche modo definire messianica, perché è allo stesso tempo imperiale. Un impero non è fatto per stare nel suo, è fatto per essere grande, per andare oltre. E il Partito Comunista Cinese richiede ai suoi cittadini perfetta lealtà nei suoi confronti, quindi tutto ciò che può essere una fonte di lealtà alternativa si frappone un po' in mezzo, che è un po' il problema anche con gli uiguri. Mm-hmm. Gli uiguri sono questa minoranza etnica che sta nello Xinjiang, quindi sta ad ovest, sono una minoranza turcofona di religione islamica. Il loro problema non è più il fatto di essere turcofoni, più il fatto di essere islamici, è proprio il fatto che hanno un'alterità identitaria così forte che non li fa percepire parte dell'impero, e questa alterità identitaria dal partito centrale è vista come una minaccia, certo. perché è un concorrente alla lealtà e l'autorità. E diversità di abitudini di vita, di valori, legislativa di Hong Kong, secondo me, è vista come fonte di possibili minacce per quella che è la lealtà allo Stato. Mm-hmm. Di nuovo, andiamo a rivedere quella che è stata la storia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista Cinese ha imparato le sue lezioni sul governo in 20 anni di guerra civile e guerra con il mondo esterno. E quando Mao diceva che la rivoluzione non è un invito a cena, è una cosa brutta, sporca e cattiva che si fa col fucile, si riferiva proprio a questi anni in cui i miei membri del Partito Comunista Cinese erano cacciati dal governo centrale cinese, erano cacciati da tutti gli stati europei che avevano rappresentanze, erano cacciati dai nazionalisti, insomma, il modo in cui i militanti scoperti come spie dal Partito Nazionalista Cinese sono stati torturati è raccapricciante, è brutale, è orribile. Cioè loro la lezione del potere l'hanno imparata lì, e la cosa che hanno imparato è che il potere non si condivide, e tu vuoi tenere, vuoi avere il controllo di tutte le possibili fonti del potere. E quali sono? Il potere è sia coercitivo, nel senso di uso della forza, ma anche convincitivo, di quello che viene chiamato soft power, ok? È la capacità di convincere le persone senza usare la forza. Ad oggi il PCC, Partito Comunista Cinese, ha il controllo sia sull'esercito, che è di fatto un braccio armato del partito, perché il People's Liberation Army è sotto il controllo del Comitato Militare Centrale, presieduto da Xi Jinping, tra l'altro, se qualcuno voleva stupirsi di questa cosa, esatto, tutta quella che è la propaganda, che rientra nel soft power, perché per convincerti, certo. Io ti devo raccontare una storia credibile, te la devo mente, anche quella è sotto le direttive del Partito Comunista Centrale. Sì.
E quando poi davanti a quella storia che io ti racconto hai dall'altra parte Hong Kong, che si comporta in maniera esatto. diversa, molto
dove
più occidentale,
io sento un'altra storia, io racconto certo. un'altra storia. Tiananmen, ok, mm-hmm. dove nel 1989 non è successo niente, era ricordata ad Hong Kong. Ogni anno ad Hong Kong c'era una marcia in memoria di Tiananmen e di quello che è successo. c'erano tutte le persone con le fiaccole. Adesso la marcia non c'è più, e finché c'era il Covid, ok, la marcia non c'era per evitare gli affollamenti, evitare di infettarci, bla bla bla. Ma quest'anno la marcia non c'è stata perché Hong Kong era chiusa per Covid, non c'è stata perché non c'era più nessuno degli organizzatori delle marce.
Sì.
Ed è un po', ed è questo il problema che ha il governo centrale ad Hong Kong, che pur essendo cinese ha avuto un'influenza diversa tale così a lungo, che è cinese ma è anche qualcos'altro, è lo stesso problema che ha ormai con Taiwan. Taiwan è di fatto un'altra nazione, pur essendo una nazione di lingua cinese, di cultura cinese eccetera, ha avuto dal 49 ad oggi una storia che è andata nella direzione opposta. La parabola di Taiwan è opposta. Taiwan è partita come la Cina, Taiwan, che ufficialmente si farebbe chiamare Repubblica di Cina, però non la riconosce quasi nessuno, quindi noi la chiamiamo Taiwan. Era partita come la Cina ufficiale, quella riconosciuta. Ha perso il riconoscimento negli anni 70, quando nel 72 visita di Nixon in Cina, dopodiché gli Stati Uniti d'America hanno normalizzato le relazioni con lei, che giustamente, anche come diceva Nixon, non possiamo escludere dal mondo un paese che ha 80 milioni di persone, che saranno sempre più numerosi, certo. Di fatto è un terzo della popolazione mondiale che sta lì,
sì.
A ruota lo hanno seguito tutti gli altri, e è una parabola inversa sotto tutti i punti di vista. Per molti anni Taiwan è stata decisamente più ricca della Cina mainland, della Cina ufficiale, e adesso insomma ha recuperato un po' in termini di crescita economica. Mm-hmm. Ecco, la parabola anche lì è stata al contrario. Però quando il presidente Taiwan dice che la democrazia è morta ad Hong Kong e il governo centrale ha disilluso le promesse ed è quello che ci possiamo aspettare, quello che sta dicendo è che tutte le regole del gioco che sono state valide finora, quindi per cui esiste una sola Cina e noi non ci poniamo, noi diciamo che è una Cina, non ci poniamo il problema di quale sia, quella legittima, quella illegittima, è tutto un unico paese. In realtà questa cosa non è più fattibile.
Sì.
Non è, è un artificio diplomatico che è utile e per questo viene difeso, perché è utile a tutte le parti coinvolte. Però si fa ogni giorno più insostenibile, perché è ogni giorno più palese il fatto che Taiwan com'è non potrebbe sopravvivere sotto il governo centrale cinese. E probabilmente gli stessi taiwanesi non ci vogliono andare. E leggevo in un libro di... adesso mi verrà in mente, insomma, citava un... una survey.
Ok.
Un sondaggio, pardon, citavo un sondaggio per cui insomma le nuove generazioni di cresciute a Taiwan non si sentono proprio cinesi, loro si sentono taiwanesi.
Questo è un grosso problema, credo, per la Cina.
Per un partito che pone parte della sua legittimità sul fatto di non perdere territori cinesi e mantenere l'integrità territoriale del paese, questo è un problema enorme. E probabilmente anche per Pechino, cioè se noi valutassimo le cose solo in un'ottica di costi-benefici, i benefici dell'accettare Taiwan come paese altro dal punto di vista materiale sono nettamente superiori. Cioè Taiwan è un enorme mal di testa nei giorni buoni, nei giorni cattivi è il punto di partenza di una guerra che la Cina in questo momento non è sicura di poter vincere, perché è vero che tutti gli anni a Washington al congresso si strappano i capelli e le vesti e piangono perché i cinesi ci stanno raggiungendo, oh mio Dio aiuto, e i cinesi stanno vincendo la battaglia per lo spazio. Però è anche vero che buona parte di quello che succede nel dipartimento militare statunitense noi non lo sappiamo.
Certo.
E anche per chi sa, guardando quello che c'è, insomma, se voi aprite sul sito della RAND, fate una breve ricerca sulla comparazione tra c'è pieno di paper su questa cosa, tra le capacità dell'esercito cinese e le capacità dell'esercito americano, la conclusione che viene sempre fuori è sì, si stanno attrezzando per arrivare al nostro livello, non sono ancora al nostro livello, qualche vantaggio ce l'abbiamo ancora. Quanto è questo vantaggio? Poi per saperlo dovremmo avere Xi Jinping da una parte e il presidente americano dall'altra che paragonano i segreti militari e quindi lì forse potremmo sapere chi ha effettivamente quale. Enorme vantaggio che hanno gli Stati Uniti e che la Cina non ha sono gli alleati, ecco.
Sì.
E il fatto, sì. Ecco, insomma, la Russia in questo momento non mi sembra un granché come alleata, è impegnata nel suo secondo Afghanistan, che è questa Ucraina, proprio adesso, insomma, c'è stato il referendum, c'è stato questo referendum molto poco accettato nel mondo per sancire l'adesione di queste nuove quattro regioni alla Federazione Russa, mentre questa cosa accadeva, gli ucraini hanno avuto una vittoria schiacciante,
sì,
sul campo di battaglia. Su Reuters c'era la notizia di oggi che gli hanno proprio mandato il messaggio a Putin: se vuoi i tuoi battaglioni devi venire a pregare per averli. Poca cazzimmia questi ucraini.
Sì, sì, infatti.
Quindi... è una situazione complicata, però Hong Kong è stata da tenere d'occhio proprio per questo.
Perché dipende da come il partito si comporterà con Hong Kong e diciamo crea un precedente a mm-hmm. tutti gli effetti,
sì,
soprattutto per Taiwan.
Sì. È vero che la storia non si ripete sempre, però insomma
no, però
è anche vero che se qualcuno si comporta in un modo una volta, due volte, tre volte, insomma la quarta volta puoi anche aspettartelo,
sì,
con una certa sicurezza, ecco.
A proposito di sicurezza.
Esatto, ancora lei.
Sempre, e credo ci sarà anche un bel po' di altre volte nei prossimi podcast.
Esatto.
Io direi che abbiamo detto tutto.
Esatto, ad ora...
Fino ad
Se
ora.
Ci saranno altre news interessanti su Hong Kong, torneremo a parlarne.
Vi terremo aggiornati, sempre con noi.
Bene, vi ringraziamo per averci fatto compagnia e buona giornata a tutti. O
sì.
Se sera state andando a fare qualcos'altro, buona serata.
Ciao a tutti.
Ciao.